Davanti a te, o Padre, noi ci troviamo come figli pieni di consolazione e di riconoscenza. Ti vogliamo dire tutta la nostra gioia di essere qui, di essere alla tua presenza e di fare esperienza del tuo amore. Donaci di non perderci mai d'animo di fronte alle difficoltà, ai disagi, a quel cammino nel deserto in cui ci sta guidando tuo figlio, e che è un cammino verso la fecondità, una fecondità di stile diverso rispetto a quella che sembra promettere la logica corrente. Signore Gesù, noi ti vogliamo esprimere tutta la nostra riconoscenza perché il tuo modo di condurre gli eventi della storia è lo stesso modo che ha il Padre, perché tu e il Padre siete una cosa sola, perché il tuo cibo è fare la volontà del Padre, non solo quando eri visibilmente tra noi, ma ancora di più adesso che vivi nel cuore del Padre e sei risorto e accanto a noi in ogni momento, perché tu ci hai promesso che non ci avresti mai abbandonato. Ti chiediamo di non arrenderci di fronte alla prova, ma di camminare speditamente con fermezza e con trasparenza, senza lasciarci intimidire da nulla. Per questo ti chiediamo ancora la forza dello Spirito Santo e preghiamo te, Spirito Santo, di operare attivamente in noi per renderci davvero ciò per cui siamo stati fatti. Donaci i tuoi 7 doni, rinnova in noi il desiderio di bene, rendici davvero dei servitori della nuova alleanza. O Maria, tu che sei la nostra guida, sei la stella sicura, illuminaci con la tua presenza materna e con la tua preghiera efficace. Amen. Cominciamo questo capitolo quarto, vedremo i primi 6 versetti, che ho intitolato La trasparente fermezza di Paolo. Cioè come Paolo, di fronte a ciò che gli è stato dato, non si arrende, non si tira indietro, va avanti a testa alta. Ricordate quando noi abbiamo letto Prima Corinzi 13, si parlava dell'agape, e una delle virtù dell'agape era proprio quella di tenere alta la testa, cioè l'atteggiamento che veniva definito nel testo greco è proprio tipico del naufrago che ha le onde che cercano di sommergerlo, e invece il naufrago, magari malgrado le onde, tiene alta la testa. Ecco, potremmo dire che San Paolo ci presenta un po' questo atteggiamento suo, un uomo che in mezzo a tutti i marosi, a tutte le difficoltà e alle fatiche, non si lascia travolgere, ecco, capite? È il tenere alta la testa. Ricordate, viene in mente l'atteggiamento di Gesù nel Vangelo di Luca quando dice, quando vedete che stanno accadendo tutte queste cose, quindi situazioni di guerre, di persecuzioni, di comprensione, eccetera, alzate la testa, cioè ecco, non lasciatevi travolgere da questa cosa, perché la vostra apolutrosis è vicina, non viene tradotto la vostra liberazione. Un po' di più, ecco, la liberazione non in senso delle catene, ma la politrosis è la liberazione che viene quando uno paga al posto di qualcun altro, no? È un po' quando tu sei schiavo e c'è qualcuno che ti riscatta, potremmo dire il tuo riscatto è vicino. Non è tanto la liberazione, che la liberazione fa pensare catene, vincoli, no? E quindi uno pensa, ma guarda che forse Gesù sta pensando alla liberazione da questi vincoli terreni, vita eterna, cioè tutte quelle cose lì che noi trasferiamo su un piano un po' così, più che spirituale, un po' millenaristico, un po' spiritualista, ecco, quelle cose lì. No, invece no, è proprio la politrosis, è questo Gesù che paga il tuo posto, cioè c'è uno che è venuto a riscattarti, eri schiavo e lui è venuto a renderti libero, e quindi non avere paura, perché allora Paolo è uno che non ha paura, perché ormai c'è una forza dentro, vi ha visto che Paolo presenta tra i segni della validità del suo ministero il fatto che lui è debole, il fatto che lui è un fallito, quindi vuol dire che sono pienamente un ministro, un servitore della nuova alleanza. Ora vediamo, dice perciò, cioè questo perciò vuol dire, dopo tutto quello che abbiamo detto, proprio a causa di tutte quelle cose che vi ho detto, che ormai è cominciato qualcosa di nuovo, che il velo è stato tolto, che è cominciata una vita nuova, che il mondo ha avuto uno sbocco diverso, che ormai non siamo più sotto la lettera, ma siamo ormai nello spirito, cioè la legge che ormai è diventato qualcosa di profondo. Questa caratteristica dell'interiorità e della libertà, no? della nuova alleanza, ebbene proprio per questo, investiti di questa diaconia, notate bene adesso, questa diaconia diventa, abbiamo detto, no? Era una diaconia per la vita, una diaconia che per la nuova alleanza, adesso qui viene chiamata diaconia per la misericordia che ci è stata usata, quindi è una diaconia che non è che ci è arrivata addosso a causa della nostra bravura, ma è una diaconia che ci è stata data in forza della misericordia del Signore, è la hesed, cioè gli ebrei userebbero forse questo termine, la hesed, viene tradotto normalmente in italiano con misericordia, qui potremmo trovare la eleos, non mi ricordo cos'è il greco, se è eleos o oiktirmonia, forse potrebbe essere tutte le parole, quindi è quell'atteggiamento di Dio che si può, che appunto questa hesed, che vuol dire tenerezza, bontà, misericordia, perdono, consolazione, è un insieme di cose, potremmo dire che questa misericordia di cui, che viene usata nell'Antico Testamento, viene tradotto così, che è la hesed, in fondo è l'insieme di tutti i beni che Dio è capace di dare agli uomini, cioè Dio che consegna se stesso, tutta la sua bontà, tutto il suo amore, tutto ciò che lui è capace di bene per noi. Allora Paolo dice, questo servizio, questa diaconia mi è stata data per la misericordia che ci è stata usata. Quindi Paolo dice, io ero l'ultimo, ero il più povero, più tardi lo dirà, no? Neanche degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Io sono un aborto, neanche un figlio che è nato vivo, ma sono un figlio nato morto, ma Dio mi ha risuscitato grazie a Cristo, mi ha messo in piedi, mi ha messo di nuovo in piedi, allora grazie, investito da questo ministero, quindi questo ministero è qualcosa che mi è stato dato, notate bene, non è una cosa che mi sono preso io, mentre questi arci apostoli, questi super apostoli che andavano in giro a mettere zizzania, sono gente che si è autoinvestita di questo ministero, io no, sono stato investito da Dio, cioè Dio mi ha investito grazie alla sua misericordia, viene in mente un po' il Benedictus, no? Grazie alla misericordia del Signore nostro Dio che ci è stata riversata addosso dall'alto, cioè come un sole che sorge dall'alto, questa misericordia che mi arriva come una luce, come qualcosa che io non merito, che mi arriva gratuitamente, che io non ho pagato, che non ho meritato, quindi è proprio io, sono investito di questa diaconia grazie alla misericordia che ci è stata usata. Allora, siccome però io sono stato investito proprio grazie a questa misericordia, non per i miei meriti, non perché sono il migliore, non perché, ricordate la grande tentazione di Pietro, no? Tu sei Pietro e su questa pietra io edificherò la mia chiesa. Oh, se certo Dio ha voluto che io fossi la sua pietra, vuol dire che sono il migliore. Se sono il migliore, allora io non peccherò più. e se sono il migliore ho anche il diritto di passargli avanti e di insegnargli la strada. Ricordate che appena Gesù dice tu sei Pietro e comincia a parlare di andare a Gerusalemme eccetera, Pietro lo chiama in disparte e dice senti, io sono la pietra, adesso ti dico io cosa c'è. No, assolutamente tu non devi andare lì, e Gesù dice passa dietro di me, non ha capito che tu sei Pietro e su questa pietra fallimentare che sei tu, questa pietra disgraziata che sei, pieno di tradimenti, pieno di presunzione. È dopo che Pietro capirà che pietra era, no? Ma se ha scelto me, caspita, vuol dire che davvero sono il migliore, no? E più tardi invece Pietro fa la scoperta, lo capirà dopo la risurrezione, quando Gesù gli dice mi ami, il Pietro del Giovedì Santo, prima di entrare nel Getsemani, dice ma Signore tutti ti tradiranno, ma io no. No, tu mi tradirai tre volte, oh ma Signore figurati, ma mi conosco bene, vai, tre volte, ma dai figurati, morirò per te, tu sì, mi morirai per me, negherai perfino di avermi conosciuto. Dopo la risurrezione, quando Gesù gli dice agapas me, cioè mi ami in maniera piena totale, Pietro così sicuro di essere una pietra angolare, adesso si scopre pietra di scarto, e dice sì Signore, sono amico, Gesù usa un verbo, Pietro risponde con un altro, Gesù gli chiede amore totale, pieno e completo, lui dice sì, ti sono amico, non uso più il verbo agapao ma il verbo fileo, che è il verbo dell'amicizia, non il verbo della totalità, della pienezza, ed è curioso perché alla fine, dopo che la seconda volta Gesù ancora gli dice agapas me e Pietro risponde sì, ti sono amico, la terza volta il verbo lo cambia Gesù, e Gesù dice mi sei amico, e Pietro va in crisi, dice allora se lui ha cambiato il verbo vuol dire che io non valgo niente, vuol dire che io sono un poverino, fallito sono, fallito resterò, e allora è Gesù che dice ma guarda che Pietro, che io non ti chiedo di essere super, ti chiedo di essere come sei, a me piaci così, mi piaci come pietra di scarto, per cui basta che tu mi sei amico. Non ti chiedo altro, tu credevi che io ti avessi scelto come pietra perché sei quello che è in grado di coniugare nella vita il verbo agapao, ma io sapevo che tu non puoi coniugare se non il verbo fileo e questo mi basta, poi dopo arriverai nel momento in cui un altro ti prenderà, ti toglierà, ti cingerà, ti metterà, e ti porterà dove tu non vorrai, non è ancora adesso, ma quando sarai vecchio, cioè quando sarai diventato presbitero, quando finalmente sarai diventato maturo, adesso sei ancora fresco, adesso sei ancora facendo i primi passi, San Paolo dice siete ancora lattanti, avete bisogno ancora di cibi morbidi, di formaggini, di formaggelle, perché non avete ancora i denti, dovete mangiare ancora le cose premasticate, come una volta la mamma faceva, no? Masticava prima il riso per poi darlo in bocca al bambino, adesso gli omogenizzati allora non c'erano, bisognava usare metodi un po' più nostrani, un po' più da uccelli che da uomini, comunque sia, però funzionava lo stesso, pare che nessuno è morto per questo. Ecco. Anche se adesso se bambini qualcuno dicesse ma la tua mamma ha masticato il cibo, ah che schifo, allora era così, non c'era altro, e allora dicevo che è proprio questa, Paolo dice noi non ci perdiamo d'animo, ma perché? Perché noi siamo stati scelti, investiti di questa diaconia grazie alla misericordia di Dio, non grazie ai nostri meriti, non perché noi siamo i migliori, perché abbiamo fatto qualcosa di buono, ma figurati, noi che cosa possiamo meritare? Tutte le legnate del mondo, ma Dio non ce le dà, le uniche cose che sappiamo meritare a pieno titolo, queste sono le batoste e legnate, ma Dio non ce le dà, perché siamo già in grado, siamo capaci da soli di fare disastri e di farci del male, Dio non ci fa del male, ci fa del bene, quindi è grazie alla misericordia, e allora noi non ci perdiamo d'animo, un altro si perderebbe d'animo dicendo ma sono stato un disgraziato, perseguitato Gesù, sono andato a mettere in catena i fratelli, no, sono un peccatore, e poi soprattutto tutti i fallimenti che ho subito, sono finito in carcere, i miei fratelli non mi riconoscono, scacciato dalla sinagoga, flagellato, eccetera. Paolo dice, no, non ci perdiamo d'animo, perché quello, il nostro vanto è la misericordia del Signore, cioè è il suo dono, non è per nostra bravura, capite? E questo dobbiamo sottolinearlo continuamente, perché noi abbiamo sempre la sensazione, Signore, ti ringrazio perché mi hai scelto, perché se tu non avessi me certamente avresti meno gente in chiesa, e forse perché non sono come gli altri. Ricordate che alla fine la parabola dei due che vanno su al Tempio a pregare non è la parabola raccontata per i farisei, è raccontata per la chiesa di Antiochia, che negli anni 70 sta vivendo, probabilmente negli anni 70-80, Luca racconta per dire: guardate che c'è la presunzione che voi siete qui nella chiesa, nella comunità, e vi trovate a pregare tutti insieme perché voi siete migliori di quegli altri che invece non hanno aderito a Gesù. Guardate che c'è questo grande, grande trucco. Grazie Signore perché non sono come gli altri. No, e invece dice Paolo, no, io so di essere l'ultimo, ma questo mi dà una grande pace, non ci perdiamo d'animo. Ma, rifiutando le dissimulazioni vergognose, senza comportarci con astuzia, né falsificando la parola di Dio, ci presentiamo davanti alla coscienza di ogni uomo, al cospetto di Dio, con la manifestazione della verità. È molto bello questo, cioè San Paolo che dice... Non abbiamo niente da nascondere. Noi abbiamo sempre detto che siamo dei falliti, non abbiamo detto ma veramente noi siamo i migliori. Noi ci presentiamo davanti agli uomini così come siamo. Non abbiamo bisogno di metterci la maschera, vedete un po' questa semplicità di Paolo, no? È l'umiltà. Io continuo a sottolineare che questa lettera, la seconda lettera di San Paolo ai Corinzi, è proprio la lettera dell'umiltà, dove Paolo si espone totalmente, si mette in gioco, si toglie tutti gli orpelli, dice guardate che io sono veramente, quindi rifiuta, il rifiuto di queste dissimulazioni vergognose. E che cosa ha in mente? Ha in mente il contrasto. Qual è il contrasto? Il contrasto con gli altri arciapostoli, questi super apostoli che arrivavano e invece si mostravano chissà chi, chissà noi siamo veramente gli esperti, noi abbiamo le lettere di presentazione da Gerusalemme, abbiamo tutti i titoli per far vedere che valiamo qualcosa, no? E Paolo dice no, noi non falsifichiamo la parola di Dio, molto bello. Ma ci presentiamo al cospetto di Dio, cioè con semplicità, come se fossimo davanti a Dio, con la manifestazione della verità, dove la verità, state bene, non è tanto qualcosa di filosofico, no? Che cos'è la verità nella Bibbia? La verità è il progetto d'amore di Dio, questa è la verità. Cioè, la aletheia, in greco, e che viene usata però in senso biblico, aletos, il verbo il lete, ve lo ricordate, il fiume Lete, che era il fiume dell'Ade, che anche nell'inferno, no? C'è il fiume Lete, che era il fiume che dava la dimenticanza, no? Il verbo lanzano vuol dire dimenticare, allora a alfa privativo, smetto di dimenticare, quindi quelle cose che sono state nascoste, dimenticate, ecco io sono venuto a rivelarle, a tirar via il velo della dimenticanza, ecco che cos'è la verità, cioè sono venuto a manifestare ciò che era nascosto, quel grande progetto che è stato nei secoli, anche San Giovanni quando parla di verità, la verità non è tanto qualcosa di filosofico, noi rischiamo di pensare in termini filosofici, no, non è in termini biblici, la verità è quel grande progetto d'amore che Dio ha pensato fin dall'inizio e che finalmente ha manifestato, che se fosse stato soltanto là, noi non l'avevamo conosciuto, ma lui ce lo fa vedere nella storia, è nella storia che noi lo incontriamo, perché il nostro Dio è un Dio relazione, la relazione di Dio è una relazione di fede, quindi non è semplicemente qualcosa di intellettuale, no? È un incontro con una persona, ed è passa attraverso delle mediazioni storiche, è Mosè che fa conoscere Dio, è attraverso la fede di Mosè che noi abbiamo potuto conoscere colui che cammina con noi, questo Dio che è il Dio con noi, Yahweh, che poi non è io sono, semplicemente, potremmo dire io sono colui che sono, il famoso io sono colui che sono, sarebbe anche io sono colui che sarò, cioè da come io vivrò con voi, vedrai dopo quello che sono, ecco io sono colui che sarò, cioè vedrai nella storia chi sono, tu abbandonati a me e vedrai nel tuo vissuto chi sono io sono il Dio che cammina con te. E allora ecco questa verità, la verità è questo Dio che si rivela nella mia storia, e quindi Paolo dice io vengo a manifestare questo Dio che si rivela proprio nel fallimento, nella storia, nella piccolezza. E se anche il nostro Vangelo è velato, attenzione, più che Vangelo parliamo così, anche se la nostra buona notizia, perché noi spesso pensando, quando leggiamo Vangelo, uno pensa sempre un libro, no? Oppure una predica. No, Paolo, guardate che la parola, non esistevano ancora i Vangeli scritti come li abbiamo noi. Per cui Paolo parla di Gesù Cristo. L'Evangelo, la buona notizia, non è un libro o altro, ma è una persona, è Gesù Cristo. Ricordate come comincia il Vangelo di Marco, che è il più antico Vangelo, e che è forse contemporaneo a questa lettera di Paolo, siamo intorno agli anni 50. Archè tu evangeliu Gesù Cristo, vuol dire inizio della buona notizia, non è bene che non c'è un articolo, non c'è archè tu evangeliu tu Gesù Cristo, cioè il Vangelo di Gesù Cristo, ma il Vangelo che è Gesù Cristo, è un genitivo esegetico. Non è un genitivo di specificazione, non è il Vangelo che è di Gesù Cristo, no, il Vangelo che è Gesù Cristo, è Lui la buona notizia che viene dal Padre, è Lui la persona di Gesù che viene a noi. Allora San Paolo quando dice, anche se Gesù Cristo rimane ancora velato per alcuni, rimane velato la buona notizia, lo è per quelli che si perdono. Che cosa vuol dire San Paolo qui? Vuol dire che... In fondo la rivelazione per chi si apre diventa luce, per chi si chiude diventa condanna. Cioè il velo o il non velo dipende dal tuo aprire o chiudere gli occhi. Cioè se il sole sorge e io chiudo gli scuri non è colpa del sole, capite? Cioè se il nostro Vangelo rimane velato, dice Paolo, è per coloro che si perdono, cioè per coloro che si chiudono, no? Cioè il Signore ti lascia la libertà, tu puoi sempre dire sì o no, no? Penso sempre quando leggo questo testo a Pilato che dice ecco l'uomo, no? Ecco il vostro re, ricordate quando, sempre San Giovanni, San Giovanni presenta che cos'è il giudizio, che cos'è il giudizio? È quando tu, Gesù ti si presenta, ecco, sceglilo, deciditi per lui, e tu puoi dire sì o no. Nel momento in cui tu dici sì, diventa il tuo re, nel momento in cui tu dici no, ti sei condannato da solo, no? E in effetti San Giovanni, con molta acume, dice, ma essi cominciarono a gridare, toglicelo, noi non abbiamo nessun altro re se non Cesare, l'imperatore, toglicelo. Allora Pilato lo portò dentro, notate bene la finezza, la traduzione italiana spesso non lo dà, dice così, e lo fece sedere in tribunale, cioè non lo vuoi come salvatore, sarà tuo giudice, ma non perché lui ti giudica, ma perché tu stesso hai chiuso gli occhi di fronte al sole, cioè c'è il sole, tu puoi dire no, io non apro gli occhi, non lo voglio, ecco la libertà, cioè tu neghi il sole, il problema è tuo, non è che il Signore ti condanna, Dio non condanna nessuno, Dio ti mette di fronte la vita e la morte, tu puoi scegliere quello che vuoi, se tu scegli la vita, ecco la luce che entra, hai tolto il velo, ma tu puoi dire no, io voglio il velo, no? Allora non avviene lo svelamento, non avviene la aletheia, ma tu continui a rimanere nel buio. E allora dice gli ebrei, dice San Paolo, cioè il mio popolo, ahimè, ha scelto ancora, per alcuni hanno scelto di non aprire gli occhi, hanno scelto ancora che Cristo rimanga velato, non lo vogliono riconoscere, c'è ancora un velo per quelli che si perdono, ai quali, notate bene, il Dio di questo mondo ha accecato la mente incredula. Cioè, quando tu sei accecato, non vedi. Cioè, sei accecato dalla logica di questo mondo. Pensate bene, non il mondo inteso nel senso, come dire, geografico. Il mondo, cosmos, in greco, non vuol dire semplicemente, pensate, lo dico sempre, che la parola cosmos è anche la base di quello che noi chiamiamo la cosmesi. Cosa c'entra la cosmetica e la cosmesi col cosmos, che vuol dire il mondo? Perché vuol dire in realtà non mondo nel senso che geografico in greco, vuol dire piuttosto ordinamento. Vuol dire quindi qualcosa che Dio ha messo in ordine, per quello che si chiama cosmos, perché Dio ha messo le cose al loro posto, gli alberi, le piante. Non è che Dio, leggete molto bene l'ordine che Dio ha voluto quando ha creato, non è che prima ha creato i pesci, poi dice, oddio, non ho ancora creato l'acqua, dove li metto, adesso li faccio volare, e poi adesso, oddio, ho creato gli uccelli, ma ho creato solo l'acqua, dove li metto, annegano tutti. Cioè, no. Cioè, se voi leggete, c'è tutta una sapienza nella narrazione mitica, no? Della creazione, poi il cielo, poi l'acqua, poi gli uccelli nel cielo, poi i pesci nell'acqua, e poi dopo crea la terra, e poi le piante. Cioè, le cose sono tutte in un certo ordine, no? È chiaro che se io mi trovo davanti a un'assemblea per una preghiera di guarigione e dico che qui c'è una persona cieca e allora adesso il Signore gli dice ha acquistato la vista, e mettiamo che questa persona cieca è anche sorda, se io non gli dico prima c'è qui una persona sorda, adesso hai l'udito, poi adesso dico che qui acquista anche la vista, è chiaro che questo cieco, gli dico anche vieni avanti a dare la tua testimonianza, questo cieco non si muove perché è rimasto sordo, no? Allora Dio anche nei miracoli fa le cose con ordine, cioè se deve guarire qui prima ti toglie la sordità e poi ti dice adesso ti libero anche dalla vista, capite? Cioè, allora, quindi questo Dio che, allora, il Dio di questo mondo, cioè la logica che c'è in questo ordinamento mondano, ti acceca. Ricordate quando Gesù dice, il mio regno non è di questo mondo, cioè vuol dire non che sta parlando dell'altro mondo, l'eterno riposo della loro Signore, eccetera, niente con questo, Gesù dice, la mia logica, il mio modo di regnare non è conforme a questo ordinamento mondano, dove il regno è legato al potere possedere e apparire, il mio modo di regnare invece è legato al donare se stesso, è quello delle beatitudini, quindi il mio regno non è secondo questa logica di questo ordinamento mondano, ecco, mondo, se noi traduciamo mondo con ordinamento mondano, allora si capisce bene cosa intende Gesù. Cioè c'è un modo di pensare che è diverso. Allora, il Dio di questo mondo, che è il Satana, che è l'oppositore dei nostri fratelli, Paolo lo chiama il Dio di questo mondo, oppure le potenze dell'aria, eccetera, quel che volete voi, questo Dio di questo mondo, di questo modo di pensare, ha accecato la mente incredula. Perché? Perché Israele ha ancora l'idea di un Dio potente. Non accetta ancora, vedete, anche nella sinagoga non si accettano i carmi del servo di Yahweh, perché è un Dio umiliato questo, e noi il Dio umiliato non lo vogliamo, noi vogliamo il Dio che ti dà semplicemente della terapia umida, non della terapia secca. Il Dio della terapia secca non ci va bene, ci scandalizza, noi vogliamo il Dio della potenza, della forza, quindi il Dio di questo mondo, ricordate, cosa promette il Dio di questo mondo nel deserto a Gesù? Promette i regni, promette di essere riverito, di essere riconosciuto, gli applausi, la forza, i miracoli, e Gesù rifiuta tutto questo. Il deserto è il rifiuto di questo tipo di Dio, perché c'è un'altra logica. E allora coloro che non accettano ciò che Paolo dice, perché non vogliono accettare che il nostro Dio passa attraverso i nostri fallimenti, e quindi rimane velato. Io però, dice, ha accecato la loro mente incredula, perché non vedano il fulgore della buona notizia della gloria di Cristo. Notate bene, vedete, che come vi dicevo è un genitivo esegetico, cioè non il Vangelo della gloria di Cristo, che sembrerebbe ancora un altro libro, no, è la buona notizia che è la gloria di Cristo, così secondo me bisognerebbe tradurre questa frase. Cioè la gloria, cioè il peso che Gesù ha grazie al suo amore che ci dona, ecco la gloria, abbiamo detto che la gloria vuol dire il peso, questo peso che veramente Gesù ha nel mondo, è una buona notizia. È la notizia più grande, cioè questo Gesù che sembra fallito, che è l'ultimo di tutti, che è la pietra scartata dei costruttori, ecco la buona notizia, Dio l'ha presa e l'ha fatta diventare testata d'angolo. E allora, quindi questi non possono vedere questa cosa, non possono capire il Salmo 117 o 118 per sottolineare che questa pietra scartata Dio l'ha scelta e l'ha fatta diventare eletta, e per diventare, perché noi pietre vive, unendoci a Lui diventiamo anche noi un edificio dello Spirito, no? E quindi questo Gesù che è insieme, allora il fulgore della buona notizia, del peso che Cristo ha e che è immagine di Dio. Notate bene, si parla di eikon, icona, e la traduzione, vedete, immagine, in greco è eikon, l'icona di Dio. Quindi quando noi guardiamo Cristo, noi vediamo Dio, vediamo l'immagine di Dio. Nessuno Dio l'ha mai visto, il Figlio che è nel seno del Padre, Lui ce lo ha rivelato. È Lui che ce lo ha rivelato, il Figlio che è nel seno del Padre. Mi ricorda sempre il Vangelo di Giovanni. È chiaro, il contenuto dell'annuncio di Paolo è Gesù Cristo Signore, mentre per amore di Gesù Paolo si considera schiavo dei Corinzi, cioè io sono vostro servitore, sono il vostro diaconos, sono il vostro servo, il vostro schiavo, ma il contenuto non è la mia bravura o la mia povertà o le mie avventure, il contenuto è il volto di Cristo sul quale rifulge la gloria di Dio, cioè attraverso Gesù voi potete vedere Dio. E vedete qui questa veramente questa trasparente fermezza di Paolo, no? Paolo che non ha paura di dire le cose con chiarezza, con trasparenza, con verità. E veramente credo che potremmo domandarci anche qui che cosa desidero e voglio. Penso che, Signore, anch'io desidero e voglio mostrare con trasparenza il Tuo volto, diventare anch'io un testimone con la mia vita di questa bellezza del Tuo volto, diventare anch'io l'icona della Tua icona, insomma, no? Se Tu sei l'icona del Padre e Gesù dice chi vede me vede il Padre, è certo che se io divento anch'io il volto di Cristo, i miei fratelli vedendo me vedono Cristo, ricordate cosa abbiamo visto noi in Giovanni Paolo II negli ultimi momenti della sua vita? La gente perché correva? Perché vedeva l'icona di Cristo sofferente. La gente commossa da quest'uomo che si è donato fino in fondo, non potevi se non vedere Gesù. Pensate cosa vede il centurione, fine del Vangelo di Marco. Questo centurione, pagano, romano, vedendolo morire così, disse: ma quest'uomo è figlio di Dio, cioè vedo l'icona del Padre, vedo l'icona di Dio. Un uomo che dà la vita così non può se non essere Dio, è l'immagine di Dio. Dio, se c'è un Dio, non può se non essere un amore così grande che si consuma totalmente per noi. E allora Paolo dice: io non ho voluto annunciare se non questo, no? Ricordate che poi Paolo dirà più tardi: per me vivere è Cristo e morire è un guadagno, cioè non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Che cosa vuol dire? È sempre la stessa cosa, no? Cioè, c'è questa trasfigurazione che è avvenuta perché stando con Lui io sono diventato Lui. Sono diventato tutt'uno con Lui. Capite che qui c'è tutto il cammino di una vita, no? Un itinerario. Io penso che il nostro metterci adesso davanti all'Eucaristia, il contemplare Lui, è un modo per diventare come Lui. Più abbiamo il coraggio di perdere tempo con Lui, di stare lì ai suoi piedi come Maria, certamente che diventiamo capaci di vedere le cose come le vede Lui, di amare col suo cuore, di intuire il senso delle cose con lo stesso gusto con cui Lui le intuisce, certamente, certo è un cammino lento, ma fa tutto Lui, andò Santa Teresa d'Avila rispondendo a una novizia che le diceva: cosa devo fare durante l'adorazione? Lei dice: nulla, fa tutto Lui. Come quando ti metti al sole, ti riscalda, ti illumina, ti fortifica, ebbene Lui fa tutto, tu sta lì perché ogni tanto noi abbiamo questa idea, ma che si devo fare? Niente, stai lì. Ma mi vengono le distrazioni, boh, offrile, pazienza, mettile lì. Ah, mi vengono in mente tutte le cose, boh, Signore, guarda quante cose mi vengono in mente, te le offro, sia una mia preghiera, boh, ma questo, c'è mica bisogno di, allora prendo questo libretto, prendo, boh, l'adorazione è adorazione, basta. È un riconoscere, tu sei il mio tesoro, io sto con te, non ti lascio più. Ricordate la Chiara Luce Badano, no? Quando le dicono che c'è questa malattia, i suoi genitori dicono guarda che non c'è più niente da fare. Chiede di stare solo un quarto d'ora. Dopo un quarto d'ora ritorna e dice se Gesù lo vuole, lo voglio anch'io, basta. Scelgo Gesù e non lo lascio più, capite? Se Gesù lo vuole, lo voglio anch'io. Mi viene in mente Sant'Ignazio, lei non conosceva Sant'Ignazio, aveva 18 anni, Clara la Chiara Luce Badano, 17 anni, quando Sant'Ignazio, non so se sapete, ci ha messo tutta una vita a mettere giù tutte le costituzioni con meticolosità, le costituzioni per anni e anni, mettere ordine tutte le costituzioni per i gesuiti perché poi il Papa li approvasse eccetera, e il Papa era Papa Caraffa, che era sempre stato, anche da cardinale, era stato molto nemico, molto più. Quando è diventato Papa, gli amici di Sant'Ignazio dicevano, ahimè, finito, i gesuiti hanno finito, la compagnia di Gesù è caput. E invece no, capite, sorpresa. E allora qualcuno gli dice, ma se tu consegni al Papa tutte le tue costituzioni che ci hai messo tanti anni, e lui ti dice, non se ne fa niente, cosa faresti? Lui si ferma e dice, ci vorrebbe un buon quarto d'ora per riprendermi, basta, tutto lì, capite? Un buon quarto d'ora per riprendermi, vuol dire che invece uno, mamma mia, e guarda, e questo, tutto lì per dire, giro pagina e si ricomincia da capo. Questa è la semplicità, no? Cioè questo sapere che se ho Gesù ho tutto, e che me ne frega di questo o dell'altro? Cioè nulla mi turba, nada te turba, nada te spante, niente ti deve turbare perché solo Dio basta, solo lì. E lui è l'icona del Padre, e se io ho lui ho tutto.